La RAI, Radio Televisione Italiana, Radio 1, presenta...
La menestra! Contant la menestra! Aquí hi ha anche la sopa! La sopa! La sopa! La sopa! Aquí, el rostro, ¿en qué rostro? ¿En cuál rostro? La salseta, la salseta. El formaggio, la polenta.
A tavola con Goldoni. Un programma in 13 puntate ideato da Graziella Galvani e prodotto da Elio Molinari.
Ah, che barbaro appetito! Che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Ah, che barbaro appetito, che bocconi da gigante, nel vedere i miei bocconi, li par proprio di svenir.
Con la partecipazione di Mario Maranzana e la regia di Giorgio Bandini.
Desta fanciulla la luna, quando un raggio si cala sul mar.
Seconda puntata. La convivialità è un'arte.
La barca del tuo marinar, ma tu dormi alla pace al tuo vino.
Bevo al signor Goldoni e al suo genio.
Ma sarà quel genio? Io me lo domando spesso. Genio o piuttosto fortuna? Io mi ritengo un uomo fortunato. Ah sì, sono nato fortunato.
Troppo modesto. Successo e popolarità non sono opera della fortuna.
No, questo non del tutto, ma... Beh, insomma, non è forse un grande chance, una grande fortuna, signora, essere nato a Venezia. E per di più in una famiglia che amava gli intrattenimenti e i passatempi. Mia madre era una donna piena di spirito. Mio nonno era di un carattere così gaio e non voleva saperne di economia. Lasciamo stare. Dava spettacoli di commedia ed opera in casa sua. Tutti i più insigni attori, i più celebri musici erano ai suoi ordini. Arrivava gente da tutte le parti. E in mezzo a questo strepito, in mezzo a questa abbondanza, eccoti qua. Che sono nato io. Era possibile che avessi in dispregio il teatro, che non amassi tutto ciò che poteva infondere allegria?
È la professione d'avvocato. Mi è difficile immaginare lei con quella pomposa toga che si porta nei tribunali, maniche allungate fino a terra, parruccona in testa.
Parrucca e toga d'avvocato le ho buttate alle ortiche nel 1746.
Non se ne sarà certo pentito. Lei è l'autore più famoso e più alla moda a Venezia. Non c'è teatro che non abbia messo in scena qualche sua commedia.
E non mi ci è voluto molto ad accorgermi che valevo di più nei teatri che nelle cancellerie penali. Ma ho esercitato a lungo e onestamente l'avvocatura, fino a quando non ho deciso di dedicarmi completamente a questa strana ma meravigliosa professione di scrittore di commedie.
Una professione non meno onorevole e non meno redditizia della prima.
No, per di più... che segue la mia inclinazione naturale. Signora mia, grande fortuna, grande privilegio. E di questa inclinazione le prime conferme io le ho avute subito, fino da ragazzo, quando provavo il più grande piacere ad intrattenere, a far ridere chi mi stava intorno. Lei che si sta divertendo a notare come nelle mie commedie torni spesso l'argomento del mangiare e della convivialità. Beh, adesso le racconto un aneddoto proprio perché è avvenuto davanti a una tavola imbandita durante uno di quei bei pranzi familiari. Ero molto giovane e di ritorno da un mio soggiorno a Udine e a Padova, mia madre mi chiese di raccontarle tutto ciò che avevo fatto nel tempo della nostra separazione. Io la contentai, senza indugio, e raccontai parecchie delle mie avventure, nascondendone però una gran parte. La feci ridere, la feci piangere, la feci tremare. Pranzammo con i nostri parenti e a tavola mia madre voleva ripetere il mio racconto alla compagnia, ma si confondeva e finiva solo per eccitare la curiosità, e io, incoraggiato dall'allegria del pranzo, mi sentii in obbligo di ricominciare. Di tratto in tratto mia madre dice: «Ah, Birbante, tu non m'avevi detto né questo, né quello, né quest'altro!» Questa volta raccontavo cose che a lei non avevo raccontato, per far ridere a mie spese dei vecchi zii e delle vecchie zie che non ridevano mai. Trascorsi così la giornata con molto diletto.
Bello.
Forse avevo più grazia nel raccontare che nello scrivere.
I Morbinosi, atto terzo, scena prima.
Viva chi ha procurato sto bel divertimento, se mo stai ben tratai.
Gran sfarzi nella tavola per me non ci trovai.
I primi cinque piatti e stai sontuoso nassi. Certo che in ti secondi non che se sta gran sguassi, ma misurando ben la spesa con l'intrada, me par che abbiamo fatto una buona giornata.
Gran risi!
E quella soppa?
La carne era squisita.
Che castra, che fritura, mica andava de vita.
Quei quattro moe che nuggere le perfette.
I sa desmentegate tagiarghe le ongete.
Buoni quei colombini.
Buoni per la stagione, quel salacolaggio, monogere la bon.
La torta veramente gera assai delicata.
Nu cavavela il cuor quella bella salata.
E sto dessert, da sino, non se può far de più.
Chiamate dessert.
Tase là, caro vu. Se sa che in cento e vinti qualcun sa da doler, ma sta cosa per dirla la me da despiacer. Dei disnari in diversi anche a mi che n'ho fatto, ma non son mai sta meglio a spendere un ducato.
Conviene compatirlo. A Lelio non dispiace la tavola che ha avuta, anzi se ne compiace. Ma il desinargli sembra che meriti assai manco, perché non gli si è data una signora al fianco.
Una signora al fianco!
Signor sì, per 8 lire, con sta bella grassieta, l'avrebbe volesto anche la sodoneta.
Amici, gaveu niente che vi avanza de bon. Mande qua, che go il tirabusson. Porto sempre con me le mie armi in scarsella. De qua quella bottiglia, rosolin de canela.
Ancami un gotesin.
Sì, se lo spartiremo.
Lasciate che lo senta.
E io che son bastardo!
Evviva i 120!
Evviva, signor Lunardo!
Le avventure della villeggiatura.
Atto terzo, scena prima.
Che cosa è accaduto?
Il mio padrone è agitatissimo. La signora Giacinta pare stordita. Io sono stato dietro di loro a servire a tavola e so che in tutti e due non hanno mangiato un'oncia di roba.
E chi era dall'altra parte della mia padrona?
Il signor Guglielmo.
Maledetto colui! Non la vuol finire! Vuole essere la rovina di questa casa!
Vi è qualche imbroglio, forse, fra lui e la vostra padrona?
No, non c'è niente! E la signora Vittoria? Dov'era?
Vicina, anch'essa, al signor Guglielmo.
Guardate che galeotto andarsi a mettere in mezzo di tutte e due!
E quando in quando, con quella sua patetichezza, diceva qualche parola alla signora Giacinta, ma non ho potuto capire.
Se ne è accorto il signor Leonardo?
Una volta mi pare di sì. Tant'è vero che nel darmi il tondo da mutare l'ha fatto con tal dispetto che ha urtato nella spalla della signora Giacinta e le ha un poco macchiato l'abito.
Le ha macchiato l'abito nuovo? Avrei dato delle furie alla mia padrona.
No, ce l'è passata con somma disinvoltura.
Si vede bene che qualche cosa le sta nel cuore più dell'abito.
Anzi, il padrone la voleva pulire ed ella non ha voluto.
Povero fanciulla, poverina, è fuori di sé propriamente.
Ci gioco io che l'occasione e il comodo l'ha fatta innamorare del signor Guglielmo.
Via! Che diavolo dite? Vi pare? Non è la promessa al signor Leonardo? E il signor Guglielmo non è in intesa con la signora Vittoria?
Oh, io credo che la signora Vittoria si lusinghi assai male, ma non faceva a tavola che tormentare il signor Guglielmo. Ed egli non le dava risposta, non le badava nemmeno.
E parlava con la mia padrona?
Sì, qualche volta con la bocca, qualche volta col gomito e qualche volta... coi piedi!
Cospetto di pacco. Se fossi stata lì io, dove eravate voi, non so se mi sarei tenuto di dargli tondo sul capo.
Vedete, se non ci fossero delle cose fra loro, non ci sarebbe bisogno che deste voi in queste smanie.
Oh, parliamo d'altro. La vecchia sarà stata vicino a quel drittaccio di Ferdinando.
Sì, certo, e non faceva che dirgli delle cosette tenere e amorose, ed egli mangiava o piuttosto divorava, che pareva fosse digiuno da 4 giorni.
E la mia povera padrona non mangiava niente.
Ma come poteva ella mangiare? S'era lì, angustiata, fra lo sposo e l'amante.
Via! Lasciamo questi discorsi! Come si sono portate a tavola la signora Costanza e la signora Rosina?
Non si sono portate male. Ma chi ha fatto bene la parte sua quasi quanto signor Ferdinando è stata quella cara gioia del signor Tonino.
Era vicino alla sua Rosina.
Come se la godevano! Hanno sempre parlato sottovoce fra loro due, che era una cosa che faceva male allo stomaco.
Anche quello è un matrimonio vicino.
Per quel che si vede.
E io sono ancora così.
Ed io sono ancora così.
Un pranzo che non ha ottenuto certo buoni effetti.
Gli innamorati.
Atto terzo, scena prima.
Le presento la scena degli innamorati, vista dai servi dal buco della serratura.
Oh, ma che desinare arrabbiato! È stato quello di stamattina.
Ma io non saprei indovinarne il perché.
E qualche briga vi è stata fra la signora Clorinda e il signor cognato Fulgenzio.
La mia padrona è di temperamento quieto e pacifico. Non vi è mai stato a che dire con suo marito e con suo cognato. Si amavano come fratelli.
È questo amore innocente e questa buona corrispondenza è quella che fa delirare la signora Eugenia.
Mi sentir del rumore di là dove mangiano.
Sono le bottiglie. Avranno gli spiriti in moto.
Oh, ho una curiosità di sentire. Sempre mi trema il cuore per il mio padrone.
Aspettate, senza che andiamo di là, da questa porta si può rilevare qualche cosa.
È un po' troppo caldo il padrone.
Oddio, Ancine, non sono in allegria, no? Ho sentito delle parole di sdegno.
Lasciate che senta,
Ma guardate per il buco della chiave. Dubito che non voglia finire in bene.
Vi sono dei guai. La mia padrona piange.
Piange la signora Clorinda? Oh,
quella buona signora non merita queste afflizioni.
Via. Il signor Fabrizio è in collera. Ha gettato via la salvietta e si è partito da tavola.
E mio padrone cosa fa?
Aspettate.
Dubito di qualche gran precipizio.
È sdraiato sopra la tavola, con la testa cacciata fra le braccia. Ho veduto che il signor Ridolfo gli parla, ma egli
non gli rispondo.
Lasciatemi un po' per...
Soddisfatevi.
Mi fa compassione.
Certo, se durano a far questa vita, io non ci sto.
La signora Eugenia è balzata in piedi.
Lasciate vedere.
Cosa fa?
Se ne va via.
E la mia padrona?
Si asciuga gli occhi.
E il padrone, il padrone, il padrone, il padrone.
Non si muove.
E la signora Flavigna, Flavigna.
Par che pianga, ella pure.
E quel forestiere.
Prende tabacco e non parla.
Povero padrone, voglio vedere se ha bisogno di nulla. Sono qua.
Che scompiglio. Ma allora, signor Goldoni, secondo lei, noi donne non dovremmo mai partecipare ai pranzi perché voi possiate goderveli in pace?
Ma no, il contrario. Il savoir-faire, il brio, il morbì. Oh, questa è la parola esatta. È sempre dato dalla presenza femminile. Siamo noi uomini che non sempre ci sappiamo controllare.
E poi, senza di noi, quanti argomenti in meno per le sue commedie.
Vero? Io ne cerco sempre di nuovi. E non li trovo certo stando seduto alla mia scrivania.
Ne trova invece seduto a tavola?
Spesso, spesso. Dipende molto dai commensali.
La cameriera brillante. Atto secondo, scene 15 e 16.
Quando ad una cena, già alla distribuzione dei posti, mi trovo fra caratteracci come questi che sentirà, sono sicuro che avrò materiale per scrivere una bella commedia.
Animo, patroni, Atola.
Perdoni? Tocca alle signore donne.
Se non viene il signor Florindo, non vengo a tavola nemmeno io.
Di che vuole un gran benga sto signor Florindo?
Non dico di volergli né bene né male, ma in questa parte non ho da essere meno di mia sorella.
Che pretensione ridicola. Starete male, sorella cara, col signor Florindo. In questo proposito è un uomo tutto all'incontrario di quello che siete voi.
Non me ne importa, da venire a tavola.
Il venirà, intanto sentemo se nu. Via, signor Ottavio, come forestiera la presipiela.
Oh, il signor Pantalone mi vuol fare quel trattamento che mi hanno fatto 5 dame la settimana passata. Hanno voluto che io sedessi il primo. Ah, non lo volevo fare assolutamente. Ed esse badavano a dire: la vostra nobiltà, il vostro merito, il vostro grado, basta. Io non l'ho fatto per questo, l'ho fatto per obbedire.
Sentite la bella caricatura.
Verrà il vostro gentilissimo signor Florindo a fare il maestro di cerimonie.
Via putte, senteve.
Eccomi qua, signor padre.
No, madamigella, favorite, venite presso di me.
Non importa, questo è il solito posto.
Bene, verrò io dunque presso di voi.
Signor Ottavio, mi innamoria.
Tutte le grandiose tavole dove io sono stato mi hanno sempre collocato vicino alla padrona di casa. La marchesa di Coratella, la duchessa di Possidaria, la baronessa della Caligine, la principessa di Zonatorrida, tutte hanno voluto che stessi il loro vicino.
Fanno che se né la principessa del Caligo né la principessa del Fumo, se va alla buona.
Questo è quel che mi piace. Alla buona. Sono uno che non ha ambizioni.
E vu? Signora Clarice? Ve senteu?
Via, ecco il signor Florindo. Già che gli viene, verrò a tavola ancora io.
Figurarsi se voglio sedermi in mezzo a quelle caricature.
La resta servita, signor Florindo.
Vi prego, dispensarmi.
Come, non la vuol favorirne?
Non ho volontà di mangiare.
Se non la vuol mangiare, pazienza, tanto più valerà il nostro. La si senta per compagnia.
Non sono pazzo io a venirmi a seccare.
A seccarve? Come parli, signor? Che tangaro!
Sento che mi si volta lo stomaco.
Che dite della bella grazia del signor Florindo?
Non gli si abbada, mangiamo noi.
Signor Florindo, a me mi meraviglio dei fatti vostri. Fino a che mi piace l'economia, la libertà, il ritiro, mi ve lodo, le cose che le mi piace anche a me. Ma sta in civiltà, compatime, signor, non le cose da par vostro, non le cose da galantomo.
Sono cose che non le farebbe un villano, un facchino. Chino, uno di quelli che guidano i porci.
Non lo sapete, mio naturale? Io non posso soffrire la soggezione.
Venite, signor Florindo, non abbiate soggezione di me. Son chi sono, egli è vero, ma finalmente siamo in campagna.
Oh, se credete che mi prenda soggezione di voi, vi ingannate. Tanto stimo la vostra parrucca quanto il mio cappello di paglia. Son qui, sediamo, mangiamo. Che minestra c'è? Basta! Non mi piace! Io non mangio altro che riso!
Se non vi piace la pasta!
Zitto!
Se mangiate il riso!
Zitto! Mangerò la pasta! Mangerà la pasta.
E così, se il caso le mette vicini 4-5 caratteri come questi, lei ne fa una commedia.
Ma certo, perché delle genti pingendo il ver costume... Con qualche gloria in questo mondo io vivo, e al pubblico recar soglio diletto, sol con arte a ridir quel ch'altri han detto. A proposito di villani, capaci di rovinare un pranzo piacevole, le racconto un fatto accaduto a me, a Parigi. Je t'ai invité à dîner. C'est une dame très aimable, mais dont le ménage est un mystérieux. Il va à 2 heures. E ce la trovo.
Ero invitato a pranzo da una signora molto amabile. Alle 2 mi presento e la trovo accanto al fuoco con un signore dalle lunghe chiome. La signora mi presenta. Signore, facendo il mio nome. Il signore fa le viste di non volersi alzare, io le prego di non darsi disturbo. E, senza difficoltà, egli resta nella poltrona da lui occupata. Riferirò la nostra conversazione e... Per evitare che egli dice, ella dice, metterò in atto un piccolo dialogo tra il signore, lui, la signora, lei e me stesso, io, lei.
Signore, voi dovete conoscere di fama il signor Goldoni.
Lui.
Non è un autore italiano?
Lei. Sì, signore, è il Molière italiano.
Bisogna perdonare l'esagerazione a una signora cortese e di garbo come questa, lui.
Che bel caso, si chiama anche lui Molière?
Lei, ridendo.
Non vi ho detto che si chiama Goldoni.
Lui.
Ebbene, signora, che c'è da ridere? L'autore francese si chiamava Poquelin de Molière. E perché un italiano non potrebbe chiamarsi Goldoni de Molière?
Volgendosi verso di me.
La signora ha dello spirito, ma è donna, vuol sempre aver ragione, ma io la correggerò.
Lei,
via, via, tacete.
Lui, a lei.
Voi siete amabile, adorabile, divina.
Volgendosi a me.
Signore, voi siete autore, siete italiano, dovete conoscere una commedia italiana. Una commedia che vi nominerò. Ho dimenticato il titolo, ma fa lo stesso. C'è in questa commedia un pantalone, c'è un arlecchino, c'è un dottore, un brighella. Voi dovete sapere che cos'è.
Io. Se il signore non ha altri dati da fornirmi, lei...
Signori, è in tavola, andiamo a pranzo.
Il signore offre il braccio alla signora, che invece prende il mio... Lui.
Voi mi rifiutate, signora, ma non per questo vi adoro di meno.
Ci mettiamo a tavola. Il signore si siede a fianco della signora e afferra il ramaiolo. Lui.
Come, signora? Servite una soup a un italiano?
Lei.
Che cosa gli dovrei servire, secondo voi?
Lui, servendo la soup.
Maccheroni, maccheroni. Gli italiani non mangiano che maccheroni.
Lei.
Voi siete strano, signor Delaclos.
Lui a lei.
Silence.
Lei un po' contrariata.
Che vuol dire questo, signore? Siete molto scortese oggi.
Lui.
Silence, bella mia. Silence, mia adorabile signora.
Io non potrei sapere il nome di colui col quale ho l'onore di pranzare. Lui, a me.
È inutile, signore, io sono qui in incognito.
Lei.
Che cosa volete dire con incognito, signor de la cloche?
Ah,
qui non siete né alla locanda né in un luogo malfamato. Si viene in casa mia, come in ogni altro luogo, coi debiti modi. E spero bene che sarà l'ultima volta che ci metterete piede.
Questa donna, che conosceva bene le convenienze ed era molto sensibile, ma che disgraziatamente aveva qualcosa da rimproverarsi, credendosi offesa dal giovane stordito, scoppia in lacrime. La cameriera accorre in suo aiuto e la riconduce nell'appartamento. Il signore vuole andarle dietro, ma gli si chiude la porta in faccia. Io lascio la tavola e, poiché faceva freddo, io vado a riscaldarmi in sala. Il signore camminava in lungo e in largo, gettandosi ora sul canapè, ora sui seggioloni e sulle poltrone. Era un peccato, ma un peccato mortale, vederlo sciupare con la sua chioma dei mobili così eleganti. Beh, io non sapevo che partito prendere. Non avevo pranzato. E rivolgo la parola al signore per sapere se egli contasse di restare o di andarsene. Lui.
Siete ben fortunati voi italiani. Le vostre donne sono le vostre schiave. Noi qui le viziamo. Abbiamo il torto di adularle, di colmarle di riguardi.
Io? Signore, le donne sono rispettate in Italia come in Francia. Soprattutto quando sono amabili. Come questa, lui.
Ella se l'è presa a male.
Io ne sono spiacente. Me ne dispero, lui.
Rien, rien, rien de tout. Voi la vedrete ben presto di ritorno.
Egli va alla porta della camera. Bussa. Chiama. La porta si apre. E la cameriera.
La signora è a letto, per oggi non vedrà più nessuno.
Richiude la porta, urtando la mano a quello sciocco in toga che voleva entrare.
Merda!
E gli impreca, minaccia, e poi, volgendosi verso di me, lui.
Andiamo, andiamo, andiamo a pranzo in qualche posto.
Ne avevo bisogno quanto lui, usciamo insieme. Lui è andato a mangiare da una parte, e io da un'altra.
Vedo che ha consultato i suoi appunti per raccontarmi questo fatto. Prima o poi lo utilizzerà per una commedia.
Prima o poi. Finora non l'ho utilizzato. Io mi segno sempre tutto, quando mi capita qualche cosa di curioso.
Bisogna essere guardinghi con lei. Signor Goldoni, abbiamo iniziato il nostro incontro di oggi con un brindisi. Salutiamoci anche con un bel brindisi. Naturalmente preso da una sua commedia. Quello così scherzoso del Campiello, dove in quel cavaliere che paga per tutti e che tutti prendono un po' in giro, mi sembra proprio di riconoscere lei.
Beh, io sul serio non mi sono preso mai.
E il Campiello, atto quarto,
scena prima, e poi quarta.
Confesso il vero, non ho goduto mai una giornata allegra come questa. Ma non resisto più, mi duol la testa. Che gridi, che rumore, che brindisi sguaiati. Credo che siano più di mezzi ubriacati. Vo a prendere un po' d'aria.
Ho magna tanto che non posso più.
Bevete pure, compagnia giuliva.
Alla salute de chi paga.
Evviva! Evviva!
Zitto, che voglio fare un bel brindisi in rima. Cos'ho in allegria mino me stesso. Alla salute del mio bel novizio.
Evviva! Evviva!
Anche a me, presto, presto.
Via sto poco de resto.
Questo gotto de vin che dolce bon, fa un brindisi in rima al più mincion.
Evviva! Evviva!
Via, bravi, che si rida e che si beva. Questo brindisi è mio, nessun me leva.
Anche a me, signor compare, un brindisi che faccio. Costo vin che go in man. Compato che mi stacca da lontano.
Vi rispondo ancor io, compare amico. Di star con voi non me ne importa un fico.
Evviva! Evviva!
Son qua mi patroni, demme da bevar.
Tole pur, vecchietta.
Non mi dir vecchia. Rossa maledetta. E se son vecchia, non so il demonio. Alla salute del buon matrimonio.
Evviva! Evviva!
Presto, presto, amì. Senza Mario mi non posso star più. Alla salute della gioventù.
Evviva! Evviva!
Un brindisi anche a me vuoi farve, contenteu.
Giorgetto!
Sì!
Sto vin se meggio assai dell'acqua riosa. Alla salute della mia amorosa.
Della sua amorosa.
Animo, animo allegramente. Andiamo tutti in locanda. Che si passi la notte in festa, in brio. Poi diremo di man. Venezia, addio.
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 No, signor, non ho fame.
Sì, signor, mi ho fame.
Beviamo allegramente, senza pensare a niente.
Mi passo il servidor.
Magnaremo.
Ho sempre fame.
Non davare mai libertà.
Mai. Oh. Senti, ragazza mia, questa canzone ha un po' d'allegoria.